Ciao da ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, un saluto a tutti voi da parte di Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Anche quest'oggi, come tutte le domeniche, a partire dalle 12.30 circa, ci prendiamo mezz'oretta per parlare di cucina, per parlare di alimentazione, di cultura gastronomica, per raccontare storie di persone che hanno dedicato la propria vita, la propria intelligenza, la propria sensibilità a questo ampio, variegato mondo che ha a che fare con il cibo. E oggi proprio parleremo della storia di una professionista, di una donna che ha dedicato la propria vita alla ristorazione e ha raccontato anche la propria storia in un libro che oggi racconteremo. Prima di introdurre l'ospite di questa puntata di C'è di Buono, vi ricordo che questa trasmissione la potete ascoltare, come forse state facendo in questo momento, in diretta dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Pop la domenica, ma quando volete voi potete recuperare i podcast sul sito radiopopolare.it o sulle principali piattaforme. Se volete scrivermi e raccontarmi quello che pensate della trasmissione o fare consigli, suggerimenti o critiche, la mail invece è vecchia@radiopopolare.it. Come vi dicevo, in questa puntata parleremo della storia di una giovane donna che è anche e soprattutto una cuoca e ristoratrice che ha scritto un libro che si chiama così come il ristorante che ha aperto a Roma, ed è un libro in cui la cucina ha un ruolo evidentemente molto importante perché è la vita della nostra ospite, ma c'è anche molto altro oltre alla cucina, alle ricette, ed è anche per questo secondo me interessante raccontare questa storia con Sara Cicolini, che è appunto la nostra ospite di questa puntata. A lei do il benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao Sara e buona domenica.
Ciao a tutti.
Dunque, raccontavo di questo libro che si chiama Santo Palato. Forse qualche nostro ascoltatore, qualche nostra ascoltatrice appassionata di cucina, di trattorie e di novità che in questi anni si sono affermate nel panorama della ristorazione avranno sentito qualcuno di loro magari appunto parlare di questo luogo, Santo Palato a Roma, che nel corso degli anni si è ritagliato uno spazio anche piuttosto rilevante, insomma, nel panorama della cucina a Roma. È un pezzo di questa storia che però tu in questo libro hai voluto raccontare fin dall'inizio. Io vorrei partire dall'idea che avevi per questo libro. In che modo hai scelto di raccontare il tuo lavoro, ma anche molto di più del tuo lavoro?
Allora, il libro è nato sicuramente da un'altra delle mie passioni, che è quella della scrittura. Quindi diciamo che mi sono approcciata con grande facilità al progetto e Marco Bolasco di Giunti è stato quello che mi ha un po' incoraggiata a fare questo libro, perché comunque un conto è scrivere per se stessi o anche semplicemente per passione, un conto invece è scrivere per un pubblico più ampio e avere l'impegno appunto di scrivere un libro. E, probabilmente avevo la voglia di raccontare un pezzo di storia della cucina italiana che ha iniziato ad essere abbastanza influente, ovviamente la storia delle trattorie moderne, quella a cui mi riferisco, diciamo già da una decina d'anni, che assistiamo ecco alla nascita, alla rinascita della cucina italiana grazie a questi posti incredibili che sono appunto le trattorie. E, il libro si chiama Santo Palato perché è nato un po' da un gioco questa cosa, perché comunque a volte capita che quando io vado in giro, invece di presentarmi come lei è Sara, dicono lei è Santo Palato, e quindi questa cosa mi ha sempre fatto molto sorridere, e alla fine il libro non poteva che chiamarsi così probabilmente.
il modo in cui hai voluto mettere la tua storia al centro, credo che per quanto appunto tu abbia questa passione per la scrittura, ti abbia comunque dovuto interrogare sul come volevi raccontarti, dato che, insomma, raccontare se stessi non è una cosa banale, scontata, serve sicuramente un'idea di sé e di quello che si vuol mostrare di sé poi a chi osserverà, in questo caso a chi leggerà il libro. Che cosa ti ha spinta, quali sono le idee che ti hanno guidata nello scegliere il taglio giusto per parlare della tua storia?
Allora, sicuramente citando un po' anche il titolo del libro di Alan Bay, è l'idea del cuoco universale, no? Quindi diciamo che oggi come oggi siamo sempre di più chiamati a svolgere un ruolo che non è solo quello di cucinieri tout court, ma quello di diciamo dare anche una storia al piatto, all'ingrediente e molto probabilmente anche a tutto quello che ci ispira. Raccontare diciamo di me, della mia persona, e raccontare la genesi diciamo della mia scelta di fare la cuoca in un panorama diciamo variegato, molto variegato di scelte, perché io racconto anche di come fossi molto dedita allo studio, lo sono tuttora, e quindi diciamo che la cosa che il mito volevo un po' sfatare è che diciamo quello di fare il cuoco diventi un po' il piano B. In realtà non è per nulla il piano B, nel senso che proprio ormai, soprattutto nei giorni nostri, è una scelta consapevole, fatta di grande fatica, fatta anch'essa di grande studio e di grande sacrificio, ma anche di grandi soddisfazioni. La scelta appunto di raccontarmi a 360 gradi risiede proprio in questo. Non si può prescindere dalla mia storia per parlare di Santo Palato.
In un capitolo che è il secondo, intitolato L'Abruzzo, la famiglia, dove tutto è cominciato, racconti che nella tua vita c'è un prima di Roma e dopo Roma. E lo dici appunto poi aprendo un capitolo in cui racconti le tue origini, quindi il prima di Roma, il fatto che sei nata in un piccolo borgo che si chiama Guardia Grele, che è sicuramente una delle tante piccole gemme che si trovano nel nostro paese. Sei cresciuta in un altro piccolo paese lì vicino che si chiama Orsogna. C'è ancora tanto di queste tue radici, di queste tue origini in quello che fai oggi. In che modo pensi che nella tua vita di oggi ci sia ogni giorno un po' di quello che hai vissuto prima di Roma, appunto, quindi in Abruzzo?
La cultura enogastronomica italiana è stupenda, proprio perché ogni regione ha la propria caratterizzazione. Quella di Lazio e Abruzzo sono molto legate. Sono molto legate, ma allo stesso tempo si differenziano in alcuni punti essenziali. E la cosa più divertente per me è interfacciarmi tutti i giorni col mio gusto personale, diciamo, che è anche quello che poi faceva parte della mia educazione gustativa, olfattiva, eccetera, eccetera, e poi invece riportarlo in una dimensione che è quella molto, molto ingessata, se vogliamo, di una trattoria aperta a Roma, dove comunque l'elemento, diciamo, abruzzese è davvero, ecco, quello sprint in più che una persona magari viene e dice: però vedi, si sente che non sei di Roma. E questa cosa è probabilmente cioè una delle mie più grandi soddisfazioni, perché io è vero vivo da 18 anni a Roma, ho interiorizzato tutto quello che riguarda la cultura enogastronomica romana e laziale, ma comunque non vorrei mai e poi mai perdere tutto quello che riguarda la mia formazione, che risiede appunto nelle mie radici abruzzesi. Per questo cerco di riproporle sempre in qualche modo.
E poi invece in un capitolo che si chiama Roma e io, in cui si parla di una storia d'amore, c'è un capitoletto invece che dice: quando l'ho capita ho imparato ad amarla. Ecco, l'amore per Roma è oggi per te una cosa senza contraddizioni, o come spesso chi vive e racconta Roma poi mostra anche appunto bianchi e neri, cose da amare, cose un po' meno? Il tuo rapporto con Roma e anche con quello che poi Roma significa nel piatto, oggi come lo racconteresti?
Allora, quello che riguarda il mio rapporto con Roma è sicuramente, come tutti gli amori tossici, è fatto di tanti pro e di tanti contro. Generalmente gli amori tossici diciamo, prevedono tutta una parte molto più carnale che diciamo è soddisfacente a 360 gradi, e quella invece più sentimentale, che è fatta di grandi emozioni ma anche di grandi schiaffi. E probabilmente questo è il modo in cui riassumerei il mio rapporto con questa città. Un po' perché comunque quando sono arrivata non dovevo essere realmente quella che sono poi diventata, e poi in qualche maniera mi sono sentita adottata al 100%, quindi è stato un rapporto conoscitivo graduale. E adesso diciamo è come se ci fossimo interiorizzate a vicenda, ed è una cosa per me molto molto bella. E quello che cerco di fare oggi è realmente diciamo, con il concetto di trattoria moderna, poi dopo riportare diciamo sulle tavole delle persone quella che è un po' la mia interpretazione di questa cultura incredibile, che è quella della cucina romana, soprattutto quella della cucina giudaico-romanesca. E per questo motivo, diciamo, oggi mi continuo ad ispirare la cucina romana come se fosse il primo giorno, proprio perché gli ingredienti di base, diciamo quelli di predilezione, sono anche quelli che io amo di più, sia mangiare che cucinare. Quindi ci siamo trovate proprio a nostro agio, sia io che lei. Lei è la città.
In questo stesso capitolo racconti anche di un'altra cosa che coinvolge poi un pezzo del buon gusto romano, diciamo così, come Roberto Liberati, che è appunto un mitologico macellaio che sicuramente molti appassionati di cucina e di Roma possono conoscere, e parli della prova della pagliata, che è effettivamente un elemento cruciale della cultura gastronomica popolare romana. Che cosa hai voluto raccontare di questa prova della pagliata?
Allora, ho voluto raccontare che innanzitutto era probabilmente una delle poche cose che realmente non avevo mai, diciamo, avuto il modo di né assaggiare né cucinare. Quindi, come dire, la cosa è stata che, proprio come prima sfida mi sono posta quella di imparare a farlo in maniera eccellente, e ovviamente anche lì entrare a contatto con un essere umano prima di tutto, e poi con un professionista come Roberto Liberati, che è una persona di immensa cultura, molto curioso, sempre anche lui si mette sempre in discussione, nonostante abbia una conoscenza quasi enciclopedica. Lui non ha avuto alcun problema a risolvere delle criticità insieme e ad insegnarmi realmente i segreti di questo piatto, senza darmi una ricetta. Ecco, poi questa è stata la cosa veramente, veramente curiosa. Quindi io mi sono cimentata a farla, e dopo i primi scivoloni, quelli in cui comunque ovviamente ho cercato, ecco, anche di salvare il salvabile, alla fine è stato il piatto che mi ha realmente, cioè, che ha sancito il mio matrimonio con la cucina giudaico-romanesca.
C'è un'altra cosa che sicuramente mi fa piacere sollevare raccontando questo libro con Sara Cicolini, che è la nostra ospite di oggi. Il libro si chiama Santo Palato ed è stato pubblicato da pochi giorni da Giunti. Il capitolo 7 parla di sostenibilità, meta e viaggio. E credo che sia interessante parlare di questo argomento perché è contemporaneamente un argomento di cui spesso e volentieri si parla a sproposito, semplicemente si appiccica un'etichetta, semplicemente la parola, come se questa bastasse, no? Poi per comunicare altro di sostanzioso. Ecco, mi sembra che nel tuo sguardo, nel tuo approccio a questo termine ci sia invece molta sostanza e mi piacerebbe che raccontassi qualcosa ai nostri ascoltatori anche di questo tema.
Allora, per noi la sostenibilità io lo definisco sia un viaggio che una meta. Innanzitutto lo definisco un viaggio perché comunque ogni giorno è un giorno buono per adottare nuove soluzioni affinché, diciamo, la sostenibilità avvenga. Perché comunque in realtà non si finisce mai di scoprire che si può fare sempre meglio. Quindi sicuramente è un tema abbastanza, cioè, tutt'oggi è caldo come tema, nonostante lo si affronti già da diversi anni, ma rispetto agli anni in cui, diciamo, se ne è iniziato a parlare in maniera più massiccia, io noto che abbiamo fatto dei passi da gigante e ovviamente confido nel fatto che continueremo a farli. Quindi questa sicuramente è la prima cosa e la motivazione per la quale ho voluto chiamare questo capitolo così. Ovviamente ogni giorno per noi cercare di fare il meglio possibile è un goal, quindi diciamo lo adottiamo in tutti gli ambiti della cucina, a partire ecco, sia dalle cose più banali che possono essere i pranzi e le cene fatti dallo staff, quindi dal personale, per arrivare poi al piatto del cliente. Quello che noi facciamo è in tutti i modi una cucina zero waste, quindi dove praticamente lo scarto viene ridotto al minimo e dove i packaging pure vengono ridotti al minimo, perché questa per esempio è una cosa di cui si parla pochissimo, ma una volta anche un altro grandissimo chef di un calibro di un altro campionato, che è Mauro Colagreco del Mirazzurro, fece una conferenza dove parlò dei chilometri di pellicola che venivano utilizzati nel suo ristorante annualmente e praticamente corrispondevano più o meno a 3 volte il giro del mondo. Quindi diciamo che ecco, certe volte insomma bisogna anche soffermarsi su queste tematiche qui per capire che il lavoro in cucina non passa non solo dalle materie prime, ma da alcune scelte che facciamo quotidianamente durante il lavoro.
Nel raccontare il tuo lavoro, nel raccontare la tua storia e la tua vita, hai avuto anche la voglia e direi anche il coraggio di tirare fuori un tema che sicuramente è un tema complesso, è un tema che ha a che fare con una fase complicata della tua vita. Parli del cibo come la tua cura. Il capitolo è il quarto, il cibo, la mia cura, il titolo, il sottotitolo, ovvero del mio disturbo alimentare. Parli di cose che sono successe ormai diversi anni fa, parli del tuo voler bene soltanto allo specchio e racconti qualcosa che evidentemente ha reso difficili molti momenti della tua vita e dici anche scrivere di un simile argomento a distanza di anni mi scuote l'anima. Come hai voluto affrontare questo argomento e perché ti sembrava necessario metterlo all'interno di questo libro e per le persone che lo leggeranno?
Per quanto mi riguarda, anche questo fa parte proprio della mia formazione, della mia scuola, diciamo, innanzitutto umana, perché comunque sia a tutti gli effetti parliamo di una malattia, parliamo di un disturbo importante che comunque incide tantissimo anche proprio sulla fisiologia della persona, oltre che sulla psiche, perché diciamo passa tutto da lì, cioè inizia da lì, però poi comunque ha soprattutto ripercussioni fisiche di calibro abbastanza importante. Io ne parlo per dare, diciamo, per mettere in luce un argomento di cui, diciamo, ad ondate si cerca di identificare le cause, si cerca poi di trovare anche delle soluzioni, ma poi la verità è che è uno dei mali più subdoli che si possa insinuare nella vita di una persona e soprattutto nella vita della famiglia di questa persona, perché poi, soprattutto quando accade in giovanissima età, inesorabilmente sono i familiari più stretti a subirne le conseguenze. E, ho voluto raccontare di questa cosa perché è abbastanza inusuale che diciamo una che maneggia tutti i giorni cibo, no? Magari prima lo riteneva un nemico a tutti gli effetti, però il mio disturbo era un'anoressia nervosa, si chiama, dove praticamente alle volte, cioè diciamo la psiche era proprio più forte di qualsiasi cosa e anche ingerendo cibo regolarmente comunque il dimagrimento continuava insomma ininterrottamente. E ho voluto parlarne perché penso che possa essere d'aiuto a chi legge il mio libro, se lo sta vivendo, se l'ha vissuto, perché anche sentirne parlare o leggerne in maniera molto libera ci fa un po' sentire meno sole, ecco. Parlo ovviamente al femminile adesso, ne parlo pure sul libro al femminile perché comunque i numeri in questo momento ci danno ancora noi donne come quelle che detengono il primato, diciamo poi però ho visto che ultimamente anche i maschietti iniziano ad avere questo tipo di problematiche. E, ho voluto parlarne perché penso che se ne debba parlare sempre e se ne debba parlare anche di più. Quindi spero di aver piantato un piccolo semino anche nel mondo dell'enogastronomia per affrontare determinate tematiche.
Una cosa che forse non ho detto nel corso di questa chiacchierata con Sara Cicolini è che Sara, prima la definivo giovane, ecco, Sara non hai ancora 40 anni, sei sicuramente una delle protagoniste oggi di quella nuova interpretazione di un concetto chiave per la nostra cultura gastronomica e la nostra ristorazione, che è quello della trattoria. Nel capitolo 10, che si chiama La cura per gli altri, racconti sia del tuo modo di lavorare oggi, sia, mi sembra, anche di quello che ti interessa che sia il tuo futuro. Le ultime righe di questo capitolo e poi di questo libro dicono: se c'è una cosa che desidero più di ogni altra è chiudere le giornate come mi succede da quando ho il mio ristorante, e cioè con la sensazione e con l'emozione di aver dato ai miei clienti ciò che il pranzo in quella casa di campagna, la pasta, le melanzane di mia nonna hanno dato a me. La cura e un ricordo felice. Sei sicuramente, appunto, ancora in un momento estremamente dinamico della tua vita e quindi anche del tuo lavoro, della tua carriera. Nel leggere queste righe, però, io mi sono fatto l'idea che tu racconti anche di qualcosa di molto solido, di molto sereno, che tu sei già riuscita a costruire. E quindi mi chiedo se effettivamente quello che tu hai oggi e che si chiama, così come questo libro Santo Palato, assomiglia molto a quello che tu vuoi avere anche per il prossimo futuro.
Assolutamente, 100% Santo Palato rimarrà nella sua unica sede di Roma, la mia piccola creatura, una diciamo delle cose alle quali io dedico più tempo in assoluto proprio nella mia vita e che allo stesso tempo è una grande certezza, ma anch'esso un vulcano di cose nuove, di creatività, eccetera. Io spero che anzi sia sempre in ulteriore evoluzione, nonostante quello che abbiamo raggiunto fino ad ora, insomma, sia già un ottimo risultato, ma parlo proprio a livello di, cioè io parlo proprio a livello di raggiungimento di questo obiettivo di cui parlo, nelle ultime righe del libro, che è appunto la soddisfazione e la cura per le persone, che è sempre stata una cosa che mi ha enormemente affascinata e mi ha enormemente coinvolta. Se riesco a fare questo, sono già, diciamo, a buon punto della mia tabella di risultati da raggiungere.
Santo Palato è il titolo di questo libro. Santo Palato è anche il nome della trattoria, del ristorante che trovate a Roma. Sara Cicolini è stata, secondo me, molto brava sia a raccontare se stessa che a raccontare la sua cucina. Ci sono tante cose in questo libro che evidentemente non abbiamo il tema di toccare, da un capitolo molto interessante e anche divertente sulla carbonara, ma molte altre cose, tante ricette, per cui credo che possa essere davvero una lettura interessante sia per coloro che si dedicano in particolare alla lettura di libri di cucina, ma anche per conoscere sempre meglio la storia di Sara Cicolini, che è stata nostra ospite oggi e che ringrazio davvero molto per il tempo che ci ha dedicato. Il libro è stato pubblicato da Giunti Editore, 191 pagine, €19,90. Sara, grazie davvero. E in bocca al lupo per tutto quanto. Spero che avremo modo nuovamente di chiacchierare con te nel corso delle prossime stagioni di Cedi Buono, ma intanto buona domenica.
Ciao, buona domenica!
E una buona domenica la auguro anche a tutti voi che avete ascoltato questa puntata di Cedi Buono. Vi soprattutto do appuntamento a domenica prossima, dalle 12:30 alle 13, oppure quando volete voi in formato podcast con Cedi Buono sul sito radiopopolare.it o sulle piattaforme che vi stanno più simpatiche per ascoltare i podcast. Adesso invece potete ascoltare le notizie del giornale radio e poi proseguire con l'ascolto di una domenica su Radio Popolare. Ciao da Nicola Vecchia.